Capitolo 10. Un piccolo grande cane. I due giovani continuarono così a parlare per un pezzo, finché la cena finì. I tavoli furono portati via e tutti cominciarono a ballare. Il programma prevedeva ballo, poi l'asta e infine la caccia al tesoro per le calli ed i campi della città. Fulvia si era appena gettata nelle danze che sentì un profumo conosciuto. Conosciuto e sgradevole. Era il barboncino gigante che saltellava vicino a lei. Era un animale da discoteca, si vedeva. Ballava benissimo, quasi meglio di quei cani della trasmissione Saranno Bavosi. Accanto a quel fighetto antipatico si dimenavano due cagnoni assai più impacciati, grandi e grossi, con la faccia stupida e cattiva, vestiti all'ultima moda, con una quantità assurda di gel luccicante sulla testa. Erano talmente ridicoli che Fulvia non poté fare a meno di scoppiare a ridere. La vicinanza di quel gruppetto però la disturbò presto, ed allora, senza smettere di ballare, prese ad allontanarsi. Ma più cercava di evitarli, più se li ritrovava appiccicati, finché li ebbe addosso. Uno dei due, quello col muso schiacciato ed un'orrenda bava che gli colava dalla bocca aperta, cominciò a urtarla con sempre più insistenza.
When you're laying so close to me.
Beh, stia attento per favore.
Boff, bella puledrina, sei tu che mi sbatti addosso. Ma vieni, vieni pure, che io non mi arrabbio mica.
Le rispose Orso. Sì, proprio lui, con la sua vocetta stridula. E come se non bastasse anche l'altro, quello tutto nero. E chi, se non Tigellino, prese a fare la stessa cosa. Tutti e due puzzavano di vino. Dovevano essere ubriachi. A quel punto il barone Smerald ne ebbe abbastanza.
Signori, mi sembra che qui si stia esagerando. La signora è con me e non mi pare che vi abbia chiesto di...
Non fece in tempo a finire di parlare che era steso lungo a terra, messo giù da un gran cazzotto sul mento che gli aveva pioppato il bavoso. Stava già per succedere il finimondo quando all'improvviso sbucò da non si sa dove un cagnetto piccolo piccolo, stortignacolo, e con una enorme, bianchissima zanna che gli cresceva all'insù dalla bocca ghignosa. Il nanerottolo saltò addosso al bavoso e, con un paio di incredibili mosse di kickboxing, lo mise KO. L'altro, allora, il nero, gli si scaraventò contro, ma anche lui fu sistemato con un niente dal piccoletto, che con uno sgambetto e una spintarella gli fece fare un volo di 3 metri, mandandolo a finire sotto il tavolo dei dessert. Poi, come se niente fosse accaduto, si risistemò la cravatta e si fece servire un'oliva da un cameriere, che era rimasto lì stupefatto, impalato per la sorpresa, col vassoio in mano, a guardare la scena. Quindi sputacchiò il nocciolo, centrando in pieno il bavoso nell'occhietto sinistro. E poi si rivolse a tutte e due, con una smorfia feroce e con la zanna lucida che lampeggiava sotto la luce delle 1000 candele che illuminavano il salone.
sette conigli! Sciò!
Gli ringhiò contro.
E non provate a farvi più vedere dalle parti di Marino Faliero, o saranno affari vostri. Grrr.
I due si rialzarono e scapparono via con la coda tra le gambe, senza rispondere né ai né bai. Il cagnetto allora si avvicinò a Giovanni Smerald, che era ancora a terra.
«Meno male che ero qui io, caro barone. Quei due li avevo già visti in giro, brutti ceffi. Chissà come avranno fatto a entrare!»
Gli parlò con voce rassicurante, mentre lo sosteneva e lo aiutava a rialzarsi.
«Giovanni, come stai?»
accorse Fulvia.
«Fa vedere! Mamma mia, che pugno che hai preso!»
«Sto bene, grazie, solo un po' stordito. Forse è meglio che torni a casa. Mi prendo un paio di aspirine e mi metto a letto. E grazie, grazie mille a lei, signor...»
«Faliero! Marino Faliero, per servirla, caro barone!»
«Ti accompagno io!»
si offrì Fulvia Bianchi.
Ma no, non preoccuparti. Resta e divertiti. Ti chiamo domani sera in albergo e ci mettiamo d'accordo per la voga longa.»
«Ma sei sicuro?»
ma sì, figurati, sto già meglio, sta tranquilla. A domani e divertiti più che puoi.»
Le sorrise e le fece un bacio a zoccolo.
Beh,
questo era stato tutt'altra cosa, altro che quello del sindaco. Fulvia sentì un brivido elettrico salirle su per la zampa a quella carezza delle labbra che appena la sfioravano. La mano del giovane barone la stringeva con una pressione solo un poco accennata, così da farle intuire tutta la sua forza con un gesto di una delicatezza, di una leggerezza straordinaria. Ah, che vacanza! Ah, che incontri memorabili! Accompagnò con lo sguardo il barone che lasciava il salone. Poi si girò e si trovò davanti il suo salvatore, che la fissava dal basso in alto.
«Grazie, grazie mille! Chissà senza di lei cosa sarebbe successo! Certo che li ha sistemati proprio bene, quei due prepotenti! È proprio un duro lei!»
«Certo, signorina, certo! Che vermi, che maiali, che scarafaggi! Hanno avuto quello che si meritavano! Ma che vergogna, dei cani così maleducati! Una figuraccia per tutti noi cani di Venezia! Li conosco quelli, io! Pensi che nemmeno puliscono dopo aver fatto la... Ma non parliamone più, pensiamo a divertirci! E dimentichiamo questo brutto episodio! La prego di voler ballare con me, sarei onorato se...»
«Ma le pare! È il minimo che possa fare per sdebitarmi!»
Era davvero una roba da non crederci. Marino Faliero, quel bastardo, quella specie di avanzo di galera, quel cagnolino maleducato, prepotente e violento, riusciva addirittura a comportarsi con galanteria davanti ad una signora di gran classe come la Fulvia Bianchi. Tanto bene che lei, certo non una nata ieri, una che di cose insomma ne aveva viste, e come se ne aveva viste, si fece abbindolare da quel furbastro come un'agnellina di prima lana. Una volta eliminato il barone, che era dovuto tornare a casa a mettersi una borsa di ghiaccio sul mento e a prendersi due aspirine effervescenti, i baroni preferiscono quelle perché gli ricorda lo champagne, quella lenza di Marino Faliero non si allontanò un istante dalla sua ignara vittima, dimostrando un senso dell'umorismo, una brillantezza, una simpatia ed una squisita gentilezza di cui nessuno mai avrebbe potuto crederlo capace. Nemmeno io che vi sto raccontando questa storia. E dunque la povera Fulvia Bianchi credeva ingenuamente di aver conosciuto un nuovo fedele amico. Per la verità, a lei sarebbe andato molto più a genio passare la notte con quel meraviglioso giovane che quasi quasi le stava già facendo girare la testa. E in effetti le era sembrato che lui non fosse una persona uguale alle tante incontrate sino ad ora. E nel vederlo finire a terra, colpito con tanta violenza da quegli orribili esseri, aveva provato una tale angoscia che le era sembrato di averlo ricevuto lei, quel pugno. Insomma, per farla breve, la nostra eroina trascorse il resto della sua serata col suo salvatore, ma senza mai permettere che il giovane barone Giovanni uscisse del tutto dal suo cuore. Fu sempre lì, nei suoi pensieri. Tornata la calma dopo la rissa, la festa riprese ancora più allegra e scatenata, e il divertimento fu grande per tutti. L'asta di beneficenza andò così. Il sindaco prese la parola e fece il suo annuncio, in un microfono che era stato preparato per l'occasione. Dietro a lui c'era un vigile in alta uniforme, dritto come un semaforo acceso, che teneva in mano uno straordinario vassoio di vetro di Murano. Nel vassoio c'erano due piatti d'argento, su cui erano poggiati, rispettivamente, una ciocca di capelli neri ed un fiocco di lana, bianca e marrone. Il sindaco impiegò circa mezz'ora per dire più o meno:
«Comincia l'asta! I soldi andranno agli orfanotrofi degli agnellini. Il prezzo base è 10.000 euro. Chi offre di più?»
Non ebbe ancora finito che scoppiò il parapiglia.
15.000!
22.000!
25.000! 30.000!
L'asta si scatenò ed entrò immediatamente nel vivo delle offerte. Fu commovente vedere quanto i nobili, gli industriali ed i gondolieri fossero generosi e con quanto slancio tutti urlassero, offrendo somme sempre più strabilianti per accaparrarsi il prezioso vassoio, che era compreso nel prezzo con i due piatti, si capisce. Ci fu una dura lotta tra il conte Gianlupo de Pallacorda Sgonfi, un industriale che preferisce non essere nominato, il gondoliere Olindo Caorlin, la duchessina Strozzi Sazzi ed il famoso sovrintendente di musei, Guido La Visita, che voleva creare delle simpatiche parrucche di lana e capelli corvini per le teste delle meravigliose statue del Canova, vanto della collezione del museo cittadino. Ed alla fine la spuntò giusto lui, anche perché il conte Pallacorda, l'unico in grado di tenergli testa, da quel vero amante della cultura e del bello che è, rinunciò con un nobile gesto a favore del bene pubblico ed accettò di buon grado che lana e capelli finissero nel museo, sui capi degli immortali busti, disponibili all'ammirazione di tutti, anziché nascosti al mondo nella sua fantasmiliardaria collezione privata. L'asta fruttò quella sera l'incredibile somma di 100.000 euro, da cui ne furono tolti 93.000 di spese per la cena e per le tasse comunali, per la cifra finale di 7.000 euro, tutti per l'orfanotrofio. Con il cuore leggero, per aver aiutato gli agnellini orfani, tutti si gettarono nella matta caccia al tesoro, che si scatenò per le calli, i campi ed i palazzi della città. Che notte pazza, pazza, pazza! E per tutta quanta la notte, fino alle prime luci dell'alba, risuonarono risate, urla, schiamazzi e belati di gioia per tutta Venezia, tanto che la polizia ricevette un mucchio di telefonate di protesta di onesti cittadini che non riuscivano a dormire per il fracasso. Scorrazzando su e giù per la città a caccia del tesoro, Fulvia Bianchi aveva perso di vista Marino Faliero, ma questi, prima di scomparire nel nulla, così come dal nulla era apparso, aveva fatto in tempo ad invitarla a cena da Pinto la sera dopo.